Radio Blu e tu presenta. Radio Blu e tu presenta. Disco Sofia. A cura di Marco Chinaglia. Impariamo a pensare divertendoci.
Benvenuti ad una nuova puntata di Disco Sofia, che continua il suo percorso nei primi pensatori della storia del pensiero occidentale. Stiamo parlando, lo ricordo, insomma, ci siamo lasciati nell'ultima puntata parlando di Talete, dei cosiddetti ionici di Mileto, che sono gli iniziatori della storia del pensiero filosofico occidentale, che appunto prendono nome da questa regione, una regione importante, una regione di confine, una regione di colonie, che è la Ionia, e che costituiscono quel gruppo di filosofi che ha iniziato a ragionare, dicevamo l'altra volta, sulla ricerca dell'archè, del principio primordiale di tutte le cose, individuandolo nella physis, nella natura. E un principio, abbiamo detto, che ha delle caratteristiche comuni, perché è un principio unico. Allora abbiamo detto che si parla di monismo, è un principio unico quello che caratterizza e investe la ricerca della realtà. È una prospettiva di tipo, abbiamo detto con una parola un po' difficile, ma il cui concetto è molto semplice, ilozoista, cioè di una forma, di una, diciamo, vitalità, di una forza, di una materia che vivifica da sola, diciamo, si dà la forza da sola, non ha bisogno di altro per essere animata, tutto è pieno di dei. Ecco, e da questo principio dell'ilozoismo deriva, abbiamo detto, il terzo e ultimo principio comune agli ionici di Mileto, che è il panteismo, cioè l'idea di fatto che tutte le cose alla fine siano manifestazioni di un'unica realtà. Ora, come potete facilmente intuire, sia che voi abbiate studiato filosofia a scuola, che lo stiate ancora facendo, o che non l'abbiate mai fatto, che questa rottura di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti fra il mitos e il logos, il passaggio dal mito alla filosofia vera e propria, ovviamente, come tutti i fenomeni storici, culturali, come in questo caso, non è una cosa che succede dalla sera alla mattina, nel senso che ci sono tutta una serie di permanenze, di elementi che restano del mito. E, ad esempio, Aristotele, parlando di Talete, dirà che la concezione dell'acqua, secondo Talete, era paragonabile alla funzione che Oceano e Teti avevano secondo Omero. E di nuovo qua c'è un'altra questione, non solo quella del mito greco, ma anche di come queste tradizioni, di questi racconti orali, perché si nasce dall'oralità, e abbiamo detto che questi autori hanno anche un altro problema, che hanno pochissimi testi scritti, sono frammenti che sono stati trascritti nei secoli successivi da degli storici che si chiamano dossografi, anche Aristotele in un certo senso lo è stato, e che testimoniano questa osmosi, di cui abbiamo già parlato anche di questo aspetto, tra l'Oriente e l'Occidente, le grandi culture della Mesopotamia, gli Assiri, i Sumeri, i Babilonesi, ovviamente i Fenici, gli Egizi, non ne parliamo, sono tutte culture che hanno trasmesso questo mondo di significati. E come abbiamo detto, è interessante pensare che la filosofia è nata in un ambiente che sembrerebbe molto lontano da quello della cultura in senso lato, cioè il mondo dell'economia, il mondo dei commerci, il mondo dei porti. Però questo ci testimonia come effettivamente dietro anche la parte, diciamo, più materialista e più ovviamente legata alle esigenze quotidiane della vita delle persone, c'è sempre un pensiero. Ora, ci siamo lasciati con Talete, Waves, vi ricordate, nell'ultima parte della puntata, e l'acqua. E Talete è l'iniziatore di questa scuola, anche se qua bisogna stare un po' attenti, perché la parola scuola non è, diciamo, proprio corretta per definire gli ionici di Mileto, nel senso che probabilmente si tratta di autori che si sono conosciuti, nel senso che si sono letti. Probabilmente Anassimene, di cui parleremo tra un attimo, è stato allievo di Anassimandro, però non possiamo parlare di scuola in senso stretto, perché la prima scuola filosofica, intesa anche come una forma, passatemi la parola, istituzionale, anche se non troppo, diciamo, strutturata, sarà, ma lo vedremo nella prossima puntata, quella di Pitagora. Ecco, Anassimandro, parliamo di Anassimandro, che è il secondo grande autore della scuola ionica. Anassimandro è un autore particolare perché questi autori individuano l'archè in elementi che sono naturali e quindi sono anche molto concreti, molto visibili. Insomma, parliamo di acqua, l'acqua la vediamo nell'acqua del mare, la vediamo all'interno degli organismi viventi. Insomma, l'acqua è un elemento certamente percepibile dai sensi. Con Anassimandro diciamo che la filosofia fa quel primo salto che la porterà da questa fase fisica cosmologica, ma in un secondo tempo, sarà un percorso anche questo molto lento, alla fase cosiddetta ontologica, cioè a chiedersi quali sono i caratteri costitutivi dell'essere. Cioè, in poche parole, la filosofia nasce, come abbiamo detto all'inizio di questo percorso, dallo stupore e dalla meraviglia, però poi dallo stupore e dalla meraviglia, cioè dalle cose fisiche, dalle cose concrete, inevitabilmente si sposta alle cose cosiddette metafisiche. Ecco, diciamo che Anassimandro fa già questo tipo di percorso, almeno in parte. Lui, che apparteneva a una ricca famiglia aristocratica di Mileto, nasce verso il 610 avanti Cristo, probabilmente ha incarichi anche di natura politica come governatore di una colonia di Mileto, cioè Apollonia, e scrive una opera in prosa di cui ci resta il titolo Peri Fiseos, cioè sulla natura. Questo è un titolo che è molto frequente ovviamente nelle opere di questi autori. Un geografo e cartografo, pensate che Anassimandro è un personaggio a cui si devono delle invenzioni, si devono delle intuizioni che ancora oggi continuiamo a considerare centrali. Sua è ad esempio l'invenzione dello gnomone solare per calcolare equinozi, solstizi, gli intervalli tra una stagione e l'altra. È anche un personaggio che in maniera un po' grossolana, diciamo, che parla per la prima volta di evoluzione. Se gli uomini non sono autosufficienti, devono derivare da altri animali. Originariamente vivevano dentro i pesci, secondo lui, e successivamente incominciarono a stare sulla terra. Per cui vedete che appunto ci viene citato il pesce, quindi diciamo che Anassimandro mantiene questo rapporto con l'idea dell'acqua da un certo punto di vista. I primi uomini non possono essere stati generati come uomini perché hanno avuto bisogno di un periodo di cure prima di diventare autosufficienti. Muore verso il 547 avanti Cristo Anassimandro, dicevo, con una certa modernità, una modernità che si vede anche ad esempio nella definizione geografica della Terra, per quanto ovviamente questi antichi conoscessero la Terra in maniera molto limitata. Talete diceva che la Terra galleggia sull'acqua, Anassimandro diceva invece che la Terra, che è cilindrica, è sospesa nello spazio, sospesa perché è equidistante da tutte. Ecco, Karl Popper, che è un grande epistemologo, l'epistemologia è proprio la filosofia della scienza, è quella parte di filosofia che studia i fondamenti scientifici, uno dei più grandi epistemologi del Novecento, dirà che questa visione di Anassimandro è tra le più audaci, rivoluzionarie e portentose di tutta la storia del pensiero umano e anticipa in un certo senso la concezione newtoniana delle forze gravitazionali. Questo è un po' il percorso della vita e delle attività molteplici di Anassimandro. Il fatto che noi abbiamo mantenuto, conservato pochi frammenti di questi autori purtroppo ci lascia anche solo immaginare la ricchezza dei loro interessi e delle loro produzioni. Ma veniamo alla domanda: che cos'è l'archè per lui? L'archè per lui è una parola molto particolare che si chiama apeiron. Io dico sempre, scherzando a scuola con i ragazzi, no, se non vi ricordate, sapete che a volte basta fare delle associazioni di parole per ricordarsi la parola, ricordiamoci l'aperol, ecco, al di là della battuta. È apeiron. C'è una alfa privativa, quindi non senza, peras, che vuol dire limite, cioè senza limite. È un concetto, questo principio, che quindi è un po' difficile da tradurre in italiano, perché è un concetto è un po' come logos, abbiamo detto, no? Che vuol dire parola, ma vuol dire anche ragionamento, vuol dire discorso. E apeiron vuol dire senza confini, senza limiti, indeterminato, inesauribile, non attraversabile, insomma, in poche parole, infinito. E infinito è una parola che ha un successo talmente grande nella storia dell'umanità. E pensiamo a poi come, insomma, abbiamo già detto che c'è questo rapporto spesso noi ci dimentichiamo tra il mondo della filosofia e il mondo della matematica, che arriva fino ai nostri giorni, per non citare ovviamente l'abusato infinito di Leopardi, che è una delle poesie più note, insomma, questo rapporto, no, tra ciò che noi percepiamo e ciò che invece noi non percepiamo, in un contesto, in quel caso molto particolare, che è il contesto del romanticismo. Ora, che cos'è l'apeiron? L'apeiron è qualcosa che non ha inizio, non ha fine, è al di fuori del tempo, perché il tempo appartiene al mondo delle cose che nascono e muoiono. L'apeiron è infinito, abbraccia tutte le cose, è distinto dal mondo e al di fuori del tempo. Allora l'universo, secondo Anassimandro, staccandosi e separandosi dall'apeiron, porta a nascere da quell'uno indistinto che è l'infinito, il separarsi dai contrari. Le stagioni non sono che l'alternarsi di opposti, del caldo, del freddo, dell'estate, dell'inverno, della primavera e dell'autunno, almeno un tempo, adesso insomma vediamo un po' più di difficoltà con i cambiamenti climatici. Insomma, il cosmo è il teatro del tempo. Il tempo è quindi, vi ricordo che il tempo per i greci è qualcosa di ciclico, e ristabilisce un equilibrio, impedisce che un contrario vada a vincere sull'altro, e quindi diciamo che il mondo è visto come una lotta. Quando la lotta viene meno, quando uno dei due contrari vince, allora si ha l'ingiustizia definitiva e viene però riassorbita nell'apeiron. L'apeiron che punisce la ibris, la tracotanza, no? Che è una delle parole chiave dell'uomo greco. Insomma, c'è una componente di tipo, se vogliamo, appunto di spiegazione dell'origine del mondo, dell'origine delle cose, ma c'è anche una spiegazione, se volete, morale, perché l'esistenza del mondo è la rottura di un'armonia dove i contrari non sono contrapposti, ma semplicemente indistinti, e dove il tempo non esiste. Quindi l'esistere, per Anassimandro, è una colpa, è una ingiustizia. In uno dei frammenti dice: da dove infatti gli esseri hanno l'origine, ivi hanno anche la distruzione, secondo necessità. La necessità, il fato, è una divinità per i greci, poiché si pagano l'uno all'altro la pena e l'espiazione dell'ingiustizia, secondo l'ordine del tempo. Ecco, noi abbiamo scelto, ve l'ho già spiegato nella prima puntata, come sigla di questa trasmissione uno dei brani dance più popolari, che appunto si chiama Infinity, singolo di debutto di Guru Josh Project, pubblicato nel 1989, è stato una canzone, un brano che è stato pubblicato praticamente nelle settimane in cui cadeva il muro di Berlino, quindi forse anche un simbolo, se vogliamo, di libertà, insomma, rispetto a quanto stava finendo, a un mondo che stava finendo. Guru Josh Project è venuto a mancare nel paradiso della dance, cioè Ibiza, il 28 di dicembre del 2015, morto purtroppo suicida all'età di 51 anni, icona della musica house. Ecco, Infinity è stata una canzone che è stata talmente apprezzata, conosciuta, ha avuto un successo incredibile tra la Germania, l'Inghilterra, l'Austria e anche l'Italia, che moltissime sono i remix che sono stati fatti. Ecco, la più famoso, che è quello che adesso ci andiamo ad ascoltare, che non è quello della sigla, che invece è un remix, un estratto di un remix del 2017, è Infinity 2008, Infinity 2008 che è stato riarrangiato, remixato da Klaus Gerling, disc jockey tedesco, che è stato con questo singolo in vetta per circa 10 settimane alla Global Dance Tracks. Vi leggo il testo, perché sembra quasi appunto che nel testo, ovviamente ve lo leggo in italiano, c'è questo riferimento, no, alla filosofia. Dice: ecco la mia chiave, filosofia. Un mostro come me ha bisogno di infinito. Rilassati, prenditi il tuo tempo. E prenditi il tuo tempo per fidarti di me e troverai l'infinito. Il tempo passa così naturalmente perché riceverai l'infinito. Ecco la mia chiave, filosofia. Un mostro come me ha bisogno di infinito. Rilassati, prenditi il tuo tempo per fidarti di me e troverai l'infinito. Il tempo passa così naturalmente perché riceverai infinito. E allora ci ascoltiamo Infinity di Guru Josh Project nel remix del 2008 di Klaus Gerling.
Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, infinity.
Ascoltando Disco Sofia, conduce in studio Marco Chinaglia.
Ecco le note di Infinity, insomma, canzone bellissima che ha fatto, devo dire, ballare generazioni a questo punto, perché insomma 1989 e gli anni passano e molti l'hanno l'hanno così ballata sul dance floor, come si suol dire, un po' in tutto il mondo. Ecco, ci fa un po' riflettere. Fra l'altro è curioso appunto come nel testo, lo leggevamo prima, ci sia proprio la parola filosofia, segno che comunque questa idea, no, di questo rapporto anche tra un mondo che può sembrare così leggero, così lontano come quello della musica dance o rock o pop, e il pensiero non è poi così distante. La cosa bella, la cosa che mi piacerebbe che chi ascolta questa trasmissione, così come chi studia filosofia a scuola, imparasse a fare, è proprio di capire che la filosofia, sì, certo, noi la studiamo anche in prospettiva storica, tuttavia però è qualcosa che va ben oltre una semplice letteratura, con tutto rispetto per la letteratura, è vita, e come tutte le questioni che riguardano la vita, interessa ognuno di noi ed è presente, basta andarla a scovare domandandosi perché di tante cose. Ecco, chiudiamo questa panoramica sugli Ionici di Mileto con il terzo autore, che è Anassimene. Nome è simile, ma non si tratta di un familiare, ma in verità di un discepolo di Anassimandro. 586 a.C., la probabile data di nascita. Anche lui scrive un'opera che più o meno ha lo stesso titolo, lo stesso, diciamo, contenuto dell'opera di Anassimandro, di cui ci sono rimasti praticamente semplicemente un paio di frammenti. Anche Anassimene è un personaggio che si è occupato di moltissime questioni, morto attorno al 528-525 a.C., tra cui l'astronomia. Ecco, Anassimene, per dire come questi autori siano autori, da un certo punto di vista, rivoluzionari, perché inizia la storia del pensiero, dall'altro un po' ingenui su alcune questioni, da un punto di vista scientifico, ad esempio, oggi lo definiremmo un terrapiattista, perché credeva chiaramente che la Terra si trovasse al centro dell'universo, piatta come tutti i corpi celesti, e sostenuta dall'aria al centro del mondo, con tutti i corpi celesti che le ruotano attorno. Ovviamente noi sappiamo che la Terra non è affatto piatta, però questo non deve farci fare quella che può venire spontanea, una facile ironia. Siamo ovviamente in un contesto di un VI secolo a.C. dove la scienza non ha strumenti, non ha quindi strumenti tecnici, ma non ha neanche quel metodo che serve per indagare i fenomeni e per andarli a dimostrare così come noi li conosciamo. Ecco, ho appena citato la parola aria. Ecco, per Anassimene il principio sta nell'aria. Ora, se vogliamo, tra l'acqua di Talete e l'apeiron, l'infinito indefinito di Anassimandro, l'aria di Anassimene è, come dire, una parte di sintesi, una parte di sintesi di qualcosa di assolutamente sensibile. Ma che cos'è l'aria? Perché se noi diciamo la parola aria, ci viene spontaneo andarla a identificare con il vento. Sì, ma anche no. Aria in greco si dice pneuma, parola usiamo spesso, no? Pneumatico, i pneumatici appunto delle gomme dei mezzi di trasporto, oppure pneumologia, che è quella branca della medicina che studia i polmoni. Ecco, il pneuma è il soffio vitale. E questo, guardate, è un concetto che c'è anche in questo, in tutte le culture. Pensiamo solo a come la religione cristiana ha fatto diventare il concetto di pneuma addirittura la terza persona della Trinità, cioè lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, per chi crede, che viene conferito con un sacramento che magari chi mi ascolta ha anche ricevuto, cioè il sacramento della Cresima. Ecco, lo Spirito Santo. Spirito Santo è il soffio vitale, in un certo senso è quel soffio vitale che va a confermare nella fede, nello Spirito Santo che scende nella festa della Pentecoste 50 giorni dopo la Pasqua ai discepoli e alla Madonna dopo la morte e la risurrezione di Gesù. Ecco, quello è un concetto che il mondo cristiano ha esattamente preso dal mondo antico, come molti altri. L'aria è quindi il soffio, il pneuma, che non è semplicemente qualcosa che diciamo non ha solo le stesse peculiarità dell'acqua, cioè attraverso la rarefazione, la condensazione, si presenta in forme diverse ed è fonte di vita. Ma l'aria, il pneuma, è, come dire, quel soffio che dà vita non solo a ognuno di noi, non solo a ciascun organismo, ma anche al cosmo. E allora il mondo, il cosmo, bellissimo, mi viene in mente appunto Earth Song di Michael Jackson che abbiamo ascoltato la volta scorsa, è un grande organismo vivente. Come l'anima nostra che è aria ci tiene insieme, così il soffio e l'aria abbracciano tutto il mondo. E questo è interessante perché se noi andiamo a fare di nuovo dei parallelismi tra il mondo europeo, il mondo occidentale, il mondo orientale, troviamo che nelle Upanishad, quindi nei libri sacri dei Veda, della religione induista, si dice che l'Atman, l'alito, l'anima, quello che è dentro di noi fa che si possa giungere all'interno universo. Quindi ci sono dei processi meccanici che stanno alla base di tutto, queste particelle d'aria che roteano, si trascinano dietro altre particelle, danno origine all'aria pesante al centro del vortice e all'aria leggera, quella alla periferia. Insomma, l'aria come archè, l'aria come pneuma, questo ci dice Anassimene, e notiamo come l'acqua, l'aria, cominciano a essere due di quegli elementi, gli altri li vedremo, sono il fuoco e la terra, che sono considerati poi i quattro elementi primordiali. Ora, la parola aria è una parola che noi utilizziamo molto spesso, perché quante volte usiamo anche nel nostro linguaggio, parlando magari di un amico o di un ragazzo, di una ragazza, mi manchi come l'aria, sei indispensabile come l'aria. Cioè l'aria è quel principio che ci fa stare vivi. E allora qua non può non venire in mente una canzone dance famosissima, in questo caso italiana, che è stata, diciamo, lanciata da un cantante di musica leggera inizialmente, italiano, che è Giovanni Miani. Giovanni Miani, detto Miani, finalista al Festival di Castrocaro nell'83, è un personaggio che negli anni 80 ha avuto un discreto successo e che nel 2007, quindi diciamo in una successiva fase della sua produzione, che è una produzione di musica leggera ma anche impegnata. Vorrei ricordare che quest'anno sono i 100 anni della nascita di Pasolini, Miani addirittura compose delle canzoni in lingua friulana proprio basandosi sui studi di Pasolini. Ma non è di questo che ci interessa invece che nel 2007, in un momento in cui si stava lanciando anche l'uso dei social, e in particolare in questo caso ovviamente di YouTube come luoghi di visualizzazione virtuale, compone Tu vivi nell'aria. Tu vivi nell'aria, che ha avuto la fortuna poi di aver catturato l'attenzione di Gabry Ponte in un momento in cui gli FL65 avevano ovviamente un grande successo, tanto che questa canzone poi è diventata, a parte il fatto che ce ne sono state moltissime versioni remix, addirittura realizzate in occasione ad esempio delle vacanze natalizie, nel 2012 l'album Christmas Dance, Merry Christmas to You, ma soprattutto è diventato un po' l'emblema di un genere particolare della dance che viene chiamata l'Italo Dance, quindi un genere della dance marcatamente italiano. E ovviamente è una canzone, Tu vivi nell'aria, che adesso ci ascolteremo nella versione remixata di Gabry Ponte dall'album Hard Dance Mania volume 17, che racconta un rapporto tra due ragazzi. Amore mio, non sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, una sorta di triangolo, no, che si vuole evitare, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro al mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore, tu vivi nell'aria, tu vivi dentro al mio cuore, tu sei il mio amore. Un testo, se vogliamo, è semplice, ma un testo che ci dice come l'aria è un principio che dal nostro Anassimene nel VI secolo avanti Anticristo da Mileto arriva fino a queste note dense. Allora, convivi nell'aria, nella versione di Gabry Ponte, ci salutiamo e ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Disco Sofia, nella quale affronteremo un nuovo autore e una nuova scuola, cioè Pitagora, che invece sposterà la sua attenzione su un altro tipo di archè, un po' più a cavallo anche tra l'astratto e il concreto, cioè il numero, ma di questo parleremo nella prossima puntata. Tu vivi nell'aria.
amore mio, non sai quante volte ho sognato che lei stesse distante da noi, ma poi si è intromessa ed ha rovinato tutto. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei più importante di quella ragazza amore. Tu vivi nell'aria, tu vivi dentro il mio cuore, tu sei il mio amore.
Avete ascoltato Disco Sofia. Impariamo a pensare divertendoci. Ha condotto in studio Marco Chinaglia.